Siamo tornati live. Allora, è successo questo. Partiamo da una riflessione personale. Il mio account, che aveva tutti i margini di sicurezza possibili e immaginabili di Instagram, è sparito dopo 10 anni, così, senza motivo. Da qui parte la riflessione. Ci svegliamo, e quindi vorrei anche il vostro intervento, per chi vuole commentare, vuole fare una riflessione con noi. Che cosa vuol dire avere un'identità digitale? Perché ti svegli e non hai più il tuo account da 10 anni e ti rendi conto che effettivamente una parte di te muore. Adesso non vorrei fare il melanconico, perché lo lasciamo alla musica che ascolta Federico Giovagnoli, che è qui con noi. Ciao Federico. Volevo l'intervento di Federico perché ovviamente abbiamo parlato, come sapete, l'altra volta di tematiche legate al mondo del digitale, ok? La tecnofobia, giusto Federico? Oggi invece cerchiamo di capire che cosa vuol dire perdere un'identità digitale. Vi parto con la mia riflessione e poi tu mi fai le tue considerazioni,
sì,
Federico.
Sì, però infatti, ecco, io...
A un certo punto, quando perdi un'identità digitale, che più o meno si basava anche sulla tua forza, diciamo, legata al tuo lavoro, perché lavorando nel marketing, avere un canale su cui hai lavorato per 10 anni, perderlo, è un pochino come chiudere un negozio che avevi in affitto, porca di quella miseriaccia, no? E quindi ti chiedi, ma allora quanto sono importanti per noi? Cioè, quando abbiamo questi canali non ci pensiamo, no? È come questi discorsi un po' sull'amore, eccetera. Quando ti manca, ti rendi conto che effettivamente è una parte di te che muore. Quindi ho dato un titolo bellissimo a questo video, che si chiama Tra diritto all'oblio e tipo perdere e diciamo vivere un lutto, perché effettivamente è come elaborare una sorta di lutto. E sono successe cose molto divertenti. È successo questo, che un amico su Instagram ha cominciato a dire che ero morto. Ha cominciato a fare un po' di foto, a prendere un po' di mie foto passate, scrivendo RIP. Attenzione, abbiamo un ospite dietro
abbiamo,
di te.
Sì, sì, abbiamo le porte che si aprono da sole qua.
Ma che bomba. Sì, sì. E quindi, appunto, della gente nel cuore della notte ha chiamato piangendo il mio amico, dicendo che ero morto e si dispiaceva di questo. Quindi, appunto, ho pensato, questo è un tema molto importante, capire quanto sia importante avere una propria identità digitale, che è molto legata anche al diritto all'oblio, ma forse è legato anche alla tecnofobia. Io ti chiedo te, Federico, tu non ti è mai successo, spero non ti succeda mai, no? Ma che legame hai con la tua identità digitale?
Allora, io che, come sai benissimo, non sono affatto un tecnofobo, ma un tecnofilo, che comunque sempre con la giusta tranquillità, non c'è un oddio viva la tecnologia. Dico che con la mia identità digitale, che è quella dei social, perché ho solo quello, io non ho, diciamo, le identità digitali ufficiali, non ho lo speed, non ho queste diverse, diciamo...
questi arcani.
Esatto, questi utilizzi burocratici statali. Io i social network li utilizzo per svago, li utilizzo solo esclusivamente per divertimento, li utilizzo a volte, ma molto raramente, per creare delle piccole discussioni su qualche tematica. Ad esempio, quando abbiamo iniziato Weekly Puke, che adesso è in development hell insieme al signor Pentirici, che saluto anche se non c'è.
Ciao, quindi, Pentirici.
Ciao Pentirici. Diciamo che lì cercavamo in qualche modo di creare qualche riflessione, qualche discussione, un momento dove ognuno poteva parlare con gli altri. Quindi il mio social, il mio profilo, lo vedo più come uno spazio di condivisione, è uno spazio molto personale, perché obiettivamente di personale ho solo io che sono in Italia. Non c'è nessun altro momento della mia vita personale raccontato.
Ti dico, nel mio caso non ho avuto mai, diciamo, ovviamente io lo faccio per lavoro, quindi per me è anche... È un canale che ha, diciamo, un'importanza maggiore, però effettivamente anch'io l'ho visto sempre come uno svago, l'ho visto sempre come un qualcosa dove poter raccontare una parte di sé, perché lo sappiamo tutti, nella comunicazione decidiamo noi cosa mostrare, cosa no, nascondere, diciamo, la nostra parte privata, eccetera. Però la riflessione che ho fatto è, effettivamente mi sento come, noi lo sappiamo chi fa comunicazione, McLuhan dice... la tecnologia, uno strumento come può essere uno smartphone, è anche un'estensione di sé, no?
Esatto, esatto, è una parte del tuo corpo.
Quindi. E quindi perdere senza un motivo, no? Una parte di te così che ti viene tolta, no? Ti lascia un pochino interdetto, ti lascia anche un po' un amaro in bocca, perché dici, è come effettivamente morire oppure perdere, che ne so, un rapporto amoroso e dover ricominciare da capo, perché dici, cazzo, devo rifare tutto da capo, devo raccontare di nuovo chi sono, devo dimostrare qualcosa agli altri. È un pochino anche una specie di gabbia questa, no? Dalla quale poi si rischia anche di non uscire mai, effettivamente. Questa è una riflessione interessantissima, secondo me, e chiedo anche a chi ci ascolta cosa ne pensa. Cos'è per voi l'identità digitale? Perché
diciamo proprio quella dei social, no? Perché magari l'identità digitale uno può
sì, no, lo speed non ci interessa. No? Lo speed non ci interessa, però questa, il pensiero è io sono quello strumento, oppure anche mi è subentrata anche un fattore psicologico del dire devo ridimostrare tutto quello che ho dimostrato in 10 anni, che è abbastanza ridicolo, no? Però ci cadi dentro un pensiero del genere. Cioè, se tu da domani non ci avessi più il tuo canale Facebook, per dirti, no? Oppure Instagram, come ti comporteresti?
Beh, guarda, io ti dico che soprattutto vedendolo, cercando di mettermi nei tuoi panni, vedendo ovviamente il fatto che tu avevi un seguito molto più nutrito, un utilizzo quotidiano, un utilizzo anche ovviamente professionale, visto che tu ci lavoravi, è naturale che per te l'approccio sia molto più profondo, molto più importante, molto più centrale, a differenza invece di quello che può fare mio coetaneo, che appunto lo ha, io ad esempio io Instagram lo ho solo dal 2018, capisci? Cioè, per me Instagram è arrivato dopo e l'ho fatto perché mi hanno costretto, cioè se no non avevo nessun desiderio di farlo, mi mancava, insomma. Avevo Facebook, ma anche Facebook io l'ho avuto tardivamente, perché l'ho avuto che avevo 12 anni, quindi insomma, capito, non sono uno che è sempre stato profondamente legato ai social, ma allo stesso tempo devo dire che ora come ora è quasi impossibile pensarsi e pensarci noi tutti privi di un social network, che comunque io sono sempre dell'idea che debba essere, se appunto uno non ci lavora, nel caso tuo, ma appunto se uno è un semplice navigatore di internet, debba essere solo esclusivamente un accessorio, non debba essere qualcosa che sia veramente lo specchio della tua identità, perché è all'interno, come l'abbiamo detto anche l'altra volta, è all'interno di una piattaforma privata, è all'interno di uno spazio che è assolutamente apparentemente libero e privo di controlli, ed è soprattutto con una relazione che è sicuramente lontana da quella che hai veramente con le persone fisicamente, perché adesso io, viva la tecnologia, ma la tecnologia non può minimamente sostituire l'elemento umano. L'elemento umano deve rimanere ed è sicuramente più importante, ed è quello che è alla base della nostra vivenza.
Un'altra cosa interessante, tutto questo è verissimo, infatti immediatamente ho anche provato a riconfigurare il mio modo di essere, però per dirti lo stato d'animo è stato questo: ok, è finita una parte di te, la ricomincio, e come tutte le volte che ricominci può essere anche una grande occasione per riconfigurarsi nella vita e quindi reimmaginare se stessi come ti raccontavi prima e cosa puoi fare ora dopo 10 anni. Perché un'altra riflessione interessante è questa, che forse quando tu cominci a fare un tipo di racconto di te stesso online, in qualche modo sei anche incardinato e costretto a mantenere un filo conduttore, invece magari chiudere, perdere un account e ricominciare ti dà anche quella libertà estrema di dire ok, tutto quello che è stato non sono costretto a seguirlo per mantenere una linea, no? In qualche modo è come quando tu vivi in una comunità e poi la abbandoni, come è stato nel mio caso, no? Da un piccolo paese sono finito in una città più grande, e quello che io ero, quello che io raccontavo, e diciamo venivo anche incardinato, incastrato in un tipo di identità, perché ero la persona X, aver cambiato città, e paradossalmente adesso per me è così, perché ho cambiato di nuovo, sono nella stessa community, quella di Instagram, però ho deciso di non essere più quello che ero prima. è una cosa veramente figa, è divertente. Infatti io forse consiglio a tutti di dire diamoci un taglio e ricominciamo, perché ti dà ti dà una nuova identità, è una cosa veramente figa. E un'ulteriore riflessione che è pazzesca, non avevo mai considerato, è che quando la gente ti cerca, uno, un sacco di gente incazzata che pensava che li avessi bloccati, quindi anche delle ripercussioni nella vita reale. Gente mi ha detto, sei un pezzo di merda, mi hai bloccato, come osi, che ti ho fatto? Perché la gente crede che la propria vita sia oramai quell'account digitale. Questa cosa è pazzesca, no? Questo vorrei chiedere a te se hai avuto mai un'esperienza di questo genere. E questa cosa è incredibile. E soprattutto il doversi giustificare perché una piattaforma ti ha chiuso un account, come se avessi commesso un reato, capito? Ed è troppo divertente questa cosa. Cosa ne pensi in merito a questo?
Io ne penso che io vengo chiamato ormai da tutte le persone che mi hanno conosciuto negli ultimi 4 anni Federoccia. Io non ho un cognome e tu sei stato uno.
Sono l'unico.
Raccontiamo rapidamente un bellissimo aneddoto. Vado a fare un'intervista a un concerto, lo chiamo al signor Nicola Palumbo, guarda, mi fai avere 2 accrediti? Sì, sì, non è un problema. I quali nomi? Il mio è quello di Mastro di Casa. Va bene, non è un problema, un saluto a Mastro di Casa. Ok, andiamo alla cassa, al momento del concerto, io ho 2 accrediti radiofonico, non li vedo, ah, forse sono questi i nomi. Ah, il mio nome è Federico Giovagnoli, come leggete? Questa cerca, no, non lo trovo. Come? Allora, io mi sporgo un attimino dentro, vedo Federico Roccia, dico, guardi, sono io, giuro, guarda, mi chiamo così su Facebook, io, e quindi capisco, e devo dire che, da una parte a me, adesso, io sono felice che la gente mi abbia dato un soprannome che utilizzano ormai in maniera più che continua e naturale, ma allo stesso tempo io devo dire, guarda, poi ecco, ieri sera vengo iscritto al gruppo della magistrale di WhatsApp, mi risponde, io scrivo, ciao, sono Federico, mi presento, sotto, ma tu sei Federoccia? Sì, sì, sono Federoccia, cioè, quindi è bello, però allo stesso tempo questo, secondo me, la trappola è quella che dici tu. Non si può minimamente pensare che quella sia la nostra vera personalità, perché come abbiamo detto nell'episodio precedente, la tecnologia e tutti i mezzi tecnologici, ecco, ma aspetta che rispondiamo a Thomas,
vai.
La tecnologia e tutti i mezzi tecnologici aumentano a dismisura le nostre emozioni, quello che noi vediamo su un social network non rispecchia quello che uno è veramente, o comunque ne rispecchia una parte minima, o comunque ne rispecchia una metafora, diciamo, oppure un'esagerazione, un'iperbole di quello che è realmente. Diceva Thomas, non l'ho letto?
Oh, Thomas dice, l'identità digitale è una sorta di maschera pirandelliana, non rispecchia realmente il nostro essere, ciò che noi siamo. Basti pensare che siamo noi a decidere cosa vogliamo far sapere di noi stessi e agli altri. Complimenti entrambi, vabbè, qui abbiamo pagato per questi complimenti. Sicuramente questo è vero, è una maschera, è la cosa anche più banale che potevamo dire anche all'inizio puntata, è normale che, ecco, questa è anche una cosa che a noi può sembrare banale, invece non lo è, tantissime persone ti identificano con quello che sei nel digitale, cioè quando ti incontrano non sono in grado di dire faccio una valutazione nel reale, cioè Nicola è quello, ok? Questa percezione è verissima, è anche molto forte.
Era.
Sono morto. ora sono risorto con un nuovo account dove parlo solo di marketing. Però ecco, questa cosa è verissima, le persone ti identificano con quello che racconti sul digitale e non puoi scappare da questo, paradossalmente, perché oramai la valutazione non si fa più dal vivo, perché quando incontriamo qualcuno dal vivo andiamo subito a vedere quello che secondo noi è il suo vero racconto, storytelling della vita, che è quello che io racconto sul digitale. È come se il digitale avesse soppiantato in qualche modo la vita reale di un essere umano. E questo anche sulla questione della tecnofobia è molto legata, perché ho scritto anche nel titolo di questo video anche il diritto all'oblio, perché questa cosa genera un livello di ansia nelle persone che è gigantesco, cioè tantissime persone rinunciano ad avere un'identità digitale per la paura di essere giudicati nel modo con cui si raccontano online. questa cosa è incredibile. Non so se ti è capitato di leggere qualcosa in merito durante, diciamo, la tua tesi o quello che dicevamo l'altra volta.
Beh, guarda, allora, io sul diritto all'oblio, poi il penultimo esame, no, l'ultimo esame che ho fatto prima della laurea era proprio diritto dell'informazione e della comunicazione, quindi tan, perfetto. Il diritto all'oblio, io che ti dico? Io ti dico che secondo me, ad esempio, parlando proprio del concreto, la cosa che è molto difficile per noi giovani, tra virgolette, è una cosa che ad esempio io sento mia, io le mie relazioni non sono mai state viste pochissimo su... Senti?
Sì, sì, ti sento.
Sono state viste pochissimo o per nulla sui social. È proprio quella del, ad esempio, metti la foto, no? Cioè, è come se...
Una legittimazione.
Esatto, finché non c'è una storia, una foto, la relazione non è reale. E io ti dico, la critico questa cosa, ma allo stesso tempo sono anch'io preda di questa trappola. Cioè, io mi sento come a dire, perché non mette una foto? Perché non ha messo una storia?
Nasconde.
Nasconde, non è felice, non è, si vergogna, capisci? E la questione quindi è che, ahimè, la situazione è grave in questo caso, perché tu vivi male anche una relazione. Quando non capisci che obiettivamente ciò che conta è il rapporto interpersonale nella vita reale, quando la vedi, perché capisci, cioè, tutte le cose più importanti di una relazione non le puoi fare a livello digitale, quindi c'è bisogno di sentirsi, di viversi, di conoscersi veramente, non di quello che dello spazio minimo che ti concede un qualunque social. Il social non può contenere una personalità di una persona, almeno che quella persona è infinitamente arida. Adesso, onestamente, questo è il mio pensiero, cioè Instagram è talmente superficiale, ma non in senso solo negativo, ma mira ad essere superficiale, che è impossibile pensare che tutte le sfaccettature della tua personalità, del tuo animo, del tuo comportamento possano essere contenute dentro uno spazio così risicato, no? Almeno credo, cioè io penso che...
Sì, sì, è vero. Intanto Flavia dice anche perché dal vivo, grazie alle mascherine, non riconosciamo più nessuno.
Esatto, vabbè. Quello è vero. Quello crea un problema abbastanza grave.
Sì, io faccio un sacco di figure di merda. Questa cosa è verissima e sarebbe proprio una puntata invece da fare ad hoc su quanto sia pervasivo il digitale nell'amore. Certo. Quello che per esempio noto io su una cosa anche intergenerazionale, nel senso che io sono nato nell'analogico e sono finito nel digitale. E in qualche modo ho provato anche a sempre ad evitare che il digitale potesse compromettere in qualche modo la percezione che tu hai di una persona o, diciamo, il fatto che tu comunque proietti su quella persona l'idea che tu avevi sul digitale di quella persona, ok? È una cosa incredibile, la proiezione che facciamo, no? Nicola è questo, cioè questa categorizzazione netta senza sfumature che non lascia tantissimo all'interpretazione, come dicevi tu, no? Vis-à-vis conoscerci veramente.
Se ci devi creare un rapporto duraturo importante, non puoi basarti su un social network. Credo che sia impossibile. Cioè, questo io credo che, ma anche Facebook non è nato con questa idea. Cioè, Facebook, ricordiamolo, è nato per scherzo, cioè questo ha preso le foto del suo college, le ha messe per dare voto sì, no, fine, cioè a maggior ragione secondo me anche qui, no, dimostra ulteriormente quanto non ci fosse già dal principio, dall'idea alla base, l'idea e il pensiero di argomentare, di approfondire. C'è semplicemente una copertina, infatti immagini di copertina, no, immagine del profilo che però non è un profilo completo, è solo la coperta, insomma, il contenuto.
La famosa cover.
Esatto, il contenuto manca. O comunque è sempre parziale, quello che dice Thomas è giusto. Sul social decidi tu che cosa mostrare. E comunque lo mostri spesso per essere il più possibile attraente, perché questa è secondo me la legge alla base del social. Cioè il social è io devo essere attraente, interessante. Quindi se spesso la nostra vita è fatta, e soprattutto io credo, in maniera modesta, di momenti che sono tutt'altro che attraenti, interessanti, ma anche momenti quotidiani, semplici, basilari, assolutamente di nessun interesse e di nessuna attrattiva. Ma quelli non vengono riportati, quelli non vengono dipinti. Lì viene dipinta, se uno è proprio un caricatore ossessivo, una foto al giorno, un video di 59 secondi al giorno, capisci?
Un'altra cosa interessante dell'identità digitale è come, e ho visto delle analisi, eccetera, come le persone ricercano il proprio partner. E qui si apre tutto la voragine dell'identità, diciamo, che vogliamo portare all'esterno, che si basa sostanzialmente sull'estetica, che sono tutte le chat, Tinder e quant'altro. E quella è proprio l'emblema, forse l'eponimo di tutto questo fenomeno, cioè l'archetipo che porta proprio al massimo il fenomeno, l'estremizzazione di quello che è l'identità digitale, cioè dire io sono questo, ti piaccio, non ti piaccio, senza lasciare neanche la possibilità comunque di articolare un discorso che viene paradossalmente dopo che tu hai accettato o meno la mia identità digitale, che è anche un paradosso, che è come ha sovvertito un pochino tutto il metodo col quale avvenivano i rapporti umani fino a pochi anni fa. E questo, diciamo, questo stacco io l'ho visto tantissimo tra la mia generazione e la tua, perché immagino che nel tuo caso quello sia tu sei nato proprio in quel sistema, anziché partire dalla mia posizione per abbracciare poi quel tipo, quella modalità di racconto di sé nell'ambito dell'amore o comunque del trovare un partner o che cazzo sia.
Beh, guarda, allora io no, perché forse diciamo che la mia generazione è quella al cavallo, no? Diciamo 98, 99, 2000 ancora sono leggermente vecchi per la generazione dell'approccio totale sui social, anche se obiettivamente è una cosa diffusissima, che però in generale normalmente viene vista come cosa abbastanza, ecco, la mia fisionomica spiega, cioè,
ma da te uno... o da tutta la community?
No, in generale diciamo che il sentimento condiviso è che se uno ad esempio cerca di approcciare, poi spesso il 90% è l'uomo che approccia su Instagram, c'è di base una, diciamo, analisi molto superficiale, molto...
Il malato di figa.
Esatto, cioè basata sul fatto che magari lei c'ha una foto in costume dove siete mezza chiappa e quindi dici, beh, però magari quelle chiappe le vorrei vedere. Invece, la cosa curiosa però è che stanno nascendo sempre più relazioni del virtuale. Quante relazioni stanno nascendo dal di io scritto su Facebook, quando meno relazioni sono... È vero, questo è vero. Beh, questo è vero.
Quello che dicevamo.
Io sono fidanzato da quasi un anno e mi sono fidanzato durante il Covid. Quindi io ero a casa mia, lei era a casa sua. Però la questione è che io la conoscevo da prima. Cioè non è una persona che ho conosciuto dal nulla, ho detto vabbè, ok, adesso mi piace. Quindi credo che per creare un rapporto ci debba essere per forza uno strato, come diciamo prima, dal vivo, vis-à-vis. Mezza chiappa, aspetta di culo, esatto. Mezza chiappa, aspetta di culo. Sette chiappe, tre culi e mezzo. E quindi, dicevi, non va bene, perché, ripeto, non sono minimamente d'accordo su questo. Io credo che sia veramente un gravissimo inaridimento del rapporto. E allo stesso tempo però è vero, è diffusa come cosa, è diffusa soprattutto perché adesso cioè di necessità virtù, capisci che ovviamente una persona non la puoi vedere, quindi magari ti interessa, ci provi su internet e magari funziona. Ad esempio Tinder, come dicevi tu, cioè è basato solo su quello, ma se ci pensi Facebook e Instagram uguale, perché Instagram è basato su dei metti i cuori su una foto, il famoso like tattico, no? Cioè like tattico è quello, like tattico è io ti metto il piace perché ti voglio far capire, ao, t'ho notato.
Adesso, questa è una cosa molto interessante, è più le donne immagino che l'uomo, questo desiderio, questa ostentazione che è diventata quasi una necessità di mostrare il più possibile il prodotto, adesso proprio perché c'è proprio una mercificazione dell'essere umano, ok?
Esatto.
È un carnaio, nel senso che anche se io amo la tecnologia, secondo me questo tipo di comunicazione, questo modo, questa identità digitale, che è il tema di oggi, ci porta a osare sempre di più, cosa che non avremmo mai fatto dal vivo, perché uno, e questo è molto banale ma bisogna comunque rimarcarlo, crea un distacco, no? È come se quell'identità è la mia, ma non è il mio io vero, reale, che sono comunque io, è semplicemente, che ne so, una un'identità tattica che ha uno scopo, ok? Esatto. Ho detto la parola scopo.
Ma è giusto. No, no, ma è giusto. Adesso anche sì. Esatto, puoi cambiare l'accento. No, però io dico che hai pienamente ragione, cioè c'è lo scopo, ma se tu ci pensi, il social network che cos'è? Imporre la propria personalità agli altri. Cioè tu imponi la tua immagine, tu siamo tutti fottutamente egocentrici e assolutamente megalomani. Cioè quando tu crei un tuo profilo e cerchi di essere appunto nei feed di ognuno delle persone che ti seguono, che ti mettono in piace o che sono tuoi amici, capisci che il tuo desiderio è imporre la tua personalità, è far capire quanto sei fantastico, eccezionale, spettacolare. È una compravendita a tutti gli effetti, è una mercificazione. Cioè, adesso citando Filippo Giardina, no? Uomini, ma vogliamo diventare stupidi come le donne? Cioè, corpo maschile. No, questa è una citazione. Filippo Giardina, creatore di Satiriasi, mi raccomando, seguitelo, mettetegli mi piace. Ecco, vedi? Questo che arriva subito.
Oh, Thomas dice: siamo arrivati a un punto che si scrive da uno sconosciuto su Facebook, è normale, mentre si approccia un ragazzo sempre sconosciuto in un locale, passi per un maniaco, almeno all'inizio ti guardano così. E questo è verissimo.
Davvero?
Però c'è chi veramente esternalizza una parte del suo io, lo mette sul digitale e vuole che sia quella l'imposizione, vuole che quella sia l'identità reale e che a traino ci sia poi quella sua reale, che è più sfigata molto spesso e che invece viene trainata da quella digitale. Questo è un altro tema pazzesco, però è vero anche questo, cioè il digitale in qualche modo ha aiutato un pochino anche chi vive un disagio sociale, diciamoci la verità, a averne meno, quindi in qualche modo ha aiutato anche chi è, diciamo, il classico timidone o introverso. E tutta la storia delle applicazioni nate in questo senso sono così. YouTube è nata per degli sfigati che volevano trovare una tipa, allora hanno pensato prima a uno YouTube dove la gente caricava un suo video, dove si presentava, la gente metteva like, una specie di Tinder ante litteram era YouTube, poi è diventato YouTube. Tinder nasceva per lo stesso motivo, perché il creator non era in grado di attaccare il bottone. Quindi probabilmente questo digitale è questa esternalizzazione, è come se fosse un facilitatore, che però secondo me poi genera anche più ansie rispetto ai problemi che risolve, perché è come se tu affidassi alla tua immagine digitale il tuo successo nella vita reale, invece dovresti affidarla al tuo io presente, che si presenta una persona e che ha tutte le capacità, possibilità di raccontarsi dal vivo e dare più chance a se stessi, anziché dire swipe sì, no, perché magari sei un cesso o meno. Ovviamente io parlo anche dal lato più sfigato, magari se qui ci fosse un figo ti direbbe ben altro.
Beh, io ti dico, guarda, che quello che dici tu è perfetto e allo stesso tempo sta affettando tutto quanto. Perché? Perché io vedo che ieri mi sono iscritto a diversi corsi appunto della magistrale su Unistudium, che è penso la piattaforma meno utilizzata dell'universo, che sia una piattaforma veramente lasciata al 2001-2002, quindi inizio di internet, e però mi è arrivata immediatamente l'email automatica per ogni corso dicendo: aggiorna il tuo profilo di Unistudium così ci conosciamo meglio. Capisci? Quindi qua già c'è la frattura tra la realtà e la digitale, cioè conosciamoci meglio attraverso Unistudium, oltretutto, cioè tra tanti profili Unistudium, cioè, quindi rimango un attimo colpito. Sull'altra cosa che dicevi tu, è un facilitatore? Sì, ma sai secondo me perché? Perché rende tutti un po' più disagiati, e quindi chi era già, è vero, chi era già in difficoltà alla fine si trova a suo agio. Chi invece non lo era diventa piano piano più disagiato. Cioè il social network e in generale qualunque mezzo per abbordaggio, Tinder è appunto solo quello alla fine, cioè non è...
Attenzione che Federico si è bloccato. Cioè, sei tornato, ok. Riprendi il discorso. Tornato,
ok, dicevo. Sì. Allora, dicevo che Tinder non è che l'obiettivo è andiamo a parlare di Socrate e Platone, cioè è chiaro, l'applicazione serve con un chiarissimo e esplicito. Quindi la questione qual è? È che secondo me, appunto, Randy, chi aveva come forte, come punto di forza la capacità di parlare, si poteva parlare anche delle responsabilità di creare un problema per la società. Questo, vabbè, però questo è un discorso ampio, secondo me, quello del, ma allo stesso tempo è affine, cioè l'identità personale è talmente importante e ormai fondamentale, connaturata a quella che abbiamo noi, che ormai parliamo di qualcosa che è antropomorfo, cioè veramente è una tematica non per la scienza, per la scienza tecnologica, ma è una tematica per le scienze umane. Certo. Quindi qua stiamo parlando quindi di un mare magno, cioè un argomento gigantesco. Comunque, dicevo, ritornando rapidamente al discorso di prima, è che quindi secondo me tutti quanti sono diventati un po' meno capaci, e quindi obiettivamente c'è un livellamento, un appiattimento, una mediocratizzazione del tutto, che non è positiva, non è negativa, però allo stesso tempo mette un po' tristezza, perché io credo che comunque i rapporti stiano diventando un po' più superficiali, e questo onestamente lo penso, perché quando tu hai come scopo primo quello di mettere una foto su Instagram per dichiarare al mondo che magari stai con una ragazza o un ragazzo da un mese,
c'è un problema grosso,
capisci? Ormai diventano traguardi, cose che invece erano naturali prima, e soprattutto diventano traguardi necessari per mostrarti, non per mostrarvi, mostrarti solo tu, cioè non è una relazione vissuta in due, è una relazione vissuta per se stessi, relazione per dire wow, io sono fidanzato, oppure io sono fidanzata, capisci? Magari è bruttarello, vabbè, mette una foto dove, capito, sta un po' in distanza, in penombra.
È vero ed è imbarazzante, è come se la negazione della realtà fosse proprio una negazione della realtà to cure, proprio. È incredibile questo.
Lo è secondo me, perché cioè, la questione ulteriore è che, ripeto, ormai si vive sulla spettacolarizzazione. Abbiamo fatto proprio il linguaggio di media più sensazionalisti per renderlo il focus e l'anima centrale delle nostre vite. Cioè, noi dobbiamo rendere di intrattenimento qualcosa che di intrattenimento non è. Cioè, se tu ci pensi, i reel, i TikTok, ma sono cazzate. Sono cose di una superficialità imbarazzante. Invece 20.000 persone, 90.000, 10 milioni di mi piace e cuori. Cioè, come fa? Cioè, capisci? È diventato interessante e tema di discussione anche sta lampada che mi sta illuminando la faccia. Cioè, se io faccio una storia magari con una musica sotto che ci azzecca e divertente, allora wow, magari sfondo, magari cambio idea, perché, ripeto, è spettacolarizzazione, e soprattutto, secondo me, appunto, qua tu perdi completamente l'attenzione verso le cose che veramente sostanziano la tua persona, perché se tu ti focalizzi su degli ammenicoli inutili, delle situazioni assolutamente indifferenti, e le rendi invece qualcosa di incredibile, poi dopo perdi però quello che invece sei tu, la tua crescita, la tua umanità, la tua personalità. Non pensi più io sono così, io sono cosà, le mie scelte sono queste, quello che mi piace, ecco, secondo me quello che mi piace è, cioè qua non è più quello che piace a me, quello che piacciono agli altri, e io devo farmelo piacere per avere ancora più piacere, sì, da parte degli altri, capito? È tutto una mercificazione, sei in vendita, e soprattutto sono in vendita le tue relazioni, che sostanziano paradossalmente la tua personalità.
E questo è verissimo, è appunto, giusto per chiosare ancora, secondo me il tema dell'oblio è un tema che non viene mai trattato, ma in realtà è fortissimo nelle persone, perché magari appunto chi ama, non dico che ha una personalità più convinta di sé, eccetera, però diciamo chi vive più in armonia con se stesso non ha anche l'ansia di dire oddio, c'è una mia foto online, perché, come mai, non voglio essere raccontato così, no? La narrazione, no? È come se si tornasse al Medioevo e dire l'ostracismo durante il periodo ateniese, che si scriveva il tuo nome e dire Nicola è uno stronzo, ha imbrattato, e uno faceva illazione, no? Spunta una tua foto, e adesso invece la possibilità di finire, diciamo, di fronte a tutti nudi con la propria identità è ancora più palese, ancora più semplice, neanche controllabile, la verità è questo. Prima era ancora più facile perché vivevi in una piccola comunità e magari lo sapevano 10 persone.
Esatto.
Ora è facilissimo.
Ovviamente ora diventa virale qualcosa che magari a noi non ci tocca minimamente, cioè l'esempio di Johnny Depp e Marilyn Manson secondo me sono utili, perché lì ad esempio sono denunce, soprattutto quelle di Marilyn Manson, partite che stanno continuando a nascere sui social network.
Sì, sì,
cioè, viene bypassato, esatto, viene bypassato ciò che sono gli organi preposti e reali, concreti, professionali, specializzati ad avere delle grandi ripercussioni nelle vite di tutti noi, per lasciarli al social che oltretutto appunto permette, come abbiamo già detto e come ho già detto, una discussione infinitamente superficiale, ma che ha un potere di viralità miliardi di volte superiore rispetto a quello che invece è una denuncia al giudice, esempio.
Sì, sì.
Lì al giudice e te, viene, è il tuo avvocato o i tuoi avvocati o i tuoi familiari.
È qui che si innesta poi il discorso che è legato all'oblio, no? Il diritto all'oblio, che è un diritto che paradossalmente è impossibile da applicare a conti fatti. L'impossibilità di un essere umano di essere anche dimenticato, ovvero non dovete parlare di me, non esisto. La mia identità, io rifiuto la mia identità digitale perché non la voglio, perché è un mio diritto, oppure perché mi genera un'ansia tale che, come è successo più volte anche nei casi cronaca, mi porta anche a uccidermi. Vorrei ricordare la tipa napoletana, poverina, che c'è stato un po' di leaks di video, e lei oramai era diventato quello e lei ha deciso di impiccarsi. E questo, il diritto all'oblio, ha delle ripercussioni gigantesche sulla vita di un essere umano. E anche se io sono un amante della tecnologia, un estremo sostenitore di tutto questo, effettivamente è un tema gigantesco che secondo me diventerà poi, in un futuro distopico molto vicino, un tema che deve essere affrontato e che creerà delle fratture comunque nella società, perché le persone sono molto toccate da questo tema dell'identità digitale. Io per esempio me ne sono fottuto, cioè mi hanno cancellato l'account, ho detto fanculo, ho fatto un lavoro gigantesco su questa cosa, vabbè sti cazzi, ricominciamo. Però c'è gente che la prende malissimo una cosa del genere, perché non capisce come sia successo, il perché, non se lo giustifica, è come se gli avessero amputato una mano, come proprio McLuhan, no? Un'estensione di se stessi. Eppure invece ci sono altri che mi hanno detto: sei fortunato perché ci sono app che sono nate per cancellare tutti i post dei tuoi social, no? Il diritto all'oblio. Quindi c'è sempre una percezione contrapposta e le persone non la vedono allo stesso modo su questo. Oh, Thomas dice: TikTok per me è il social più spettacolarizzato di tutti, anche il più povero a livello di contenuti, inoltre uno dei più pericolosi vista l'età media bassa. Vabbè, certo, anche questo sarebbe un altro mega tema. La cosa assurda è anche che i minori, magari un dodicenne, non è neanche in grado psicologicamente di gestire una pressione psicologica tale, di avere un'identità e dover gestire un'identità che, se fai un passo falso, ti porta anche, che ne so, a ucciderti per una challenge, che poi sia vero o meno, perché questo è sempre sindacabile, il racconto che fanno di questi eventi. Però insomma è un tema gigantesco questo, direi che abbiamo affrontato un pochino tutte le sfaccettature, poi parlare troppo la gente si rompe il cazzo, la verità è questa, quindi già facciamo contenuti logorroici di nostro. Quindi no, direi che se vuoi chiudere, vai maestro, chiudi.
Sì, vorrei chiudere perché tu dicevi del diritto all'oblio e io ragionavo sul fatto che, ad esempio, sempre sulle relazioni, no? Se ci pensi, le relazioni, quando uno mette una foto, magari agisce in maniera improvvida e mette una foto di una relazione che poi dopo magari finisce, oppure magari ti reca un dolore infinito nella vita reale, e dopo tu vai a cancellarla, no? ma quello non è minimamente una realizzazione del diritto all'oblio, perché la gente sa di quel tuo dolore ed è una cosa che tu hai pubblicizzato in maniera, che ne so, inconsapevole magari, e che però allo stesso tempo ti ricollegherà in maniera infinita. Non è una cosa che tu potrai cancellare, è qualcosa che esiste. Come ad esempio, che ne so, un giorno io litigherò a morte con Radiofonica, ci faremo causa a vicenda e come fa, cancellerò tutti i post, ma la gente saprà che io sono stata Radiofonica, e invece voglio assolutamente che Radio non appaia più il mio nome Federoc su Radiofonica. Eh sì, il social paradossalmente ti rende eterno, ma se tu ci pensi, questo è un altro gigantesco, è i profili delle persone defunte. Cioè, certo. Quanti sono i profili delle persone defunte? Un'infinità, eppure quelli rimangono eternamente aperti. Cioè, tu lì non sei morto a livello digitale, mentre magari purtroppo sei la tua dipartita è avvenuta anni fa. Io lo dico per esperienza, perché io ho una mia zia che era appunto qui iscritta, mia amica su Instagram, su Facebook, il suo profilo è ancora aperto, da ormai 2 anni lei non c'è più, è pure aperto e la gente ancora ci scrive, che per carità può essere anche una cosa positiva, perché dici magari tieni vivo il ricordo, ma allo stesso tempo di che cosa tieni vivo? Perché questa è la questione, cioè era la persona era quel profilo?
E questo, come dicevo, diventa un feticcio avere l'account di un morto, ed è come se tu potessi ancora possedere l'anima viva di quella persona, che poi per carità, studiando antropologia scopriamo che comunque non sono cose rare, che appunto la mummificazione per esempio, quindi alla fine sono atteggiamenti umani che vengono traslati nel mondo digitale, non è niente di così assurdo, però... Certo è che è anche paradossale l'uso che se ne fa, come dicevi tu, cioè continuare a postare non è una cosa, cioè anche un pochino violare anche l'identità di quella persona che può decidere,
esatto,
lui.
Infatti, secondo me quello che dici tu è giustissimo, ossia c'è sempre stato, ma normalmente era una cosa fatta familiarmente, personalmente, cioè erano i
intimisti,
parenti che volevano, capito? Invece adesso è pubblicizzarlo, cioè tu pubblicizzi il fatto che questa persona... continua a vivere su un social dove lui ovviamente non c'è più. Non lo so, io lì, questa secondo me qua c'è molta etica, quindi non sì, è sì, un territorio sì. Esatto.
Lasciamola ad altri.
Però secondo me è un argomento forte, importante, e che quindi è un lato della tecnologia che è sempre lo stesso discorso, no? Le possibilità che ti dona sono infinite. Il problema è che uno deve, secondo me, scegliere quali cogliere. Cioè,
certo.
Non tutte le possibilità sono fantastiche. Quindi, magari, capisci, se la tecnologia ti permette di andare a spiare 8 profili di persone perché appunto tu ci sai fare con i social.
Vi lasciamo con questo messaggio di speranza. Facciamo un buon uso della tecnologia.
Sempre, sempre. Questa è la base, secondo me. È la base, la base, la base.
Potrebbe diventare il payoff di questo futuro programma di dibattito su tematiche generaliste. Thank you.